buongiorno a tutti, anche questo sabato mattina Vagamondo in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko a Vag 61 in via Paolo Fabbri 110. Anche questo sabato mattina ci troviamo qui. Oggi però la redazione è un po' ridotta perché molti dei nostri collaboratori sono a Genova per partecipare alla manifestazione, per tenerci aggiornati su quello che sta succedendo a Genova. Partiamo appunto dalla manifestazione che si terrà oggi pomeriggio a Genova, alle ore, il concentramento è alle ore 15, manifestazione lanciata dal supporto legale a cui hanno aderito varie realtà da tutta Italia, centri sociali, associazioni, il Comitato Verità e Giustizia per Genova, partiti, sindacati, una manifestazione molto importante in risposta alle condanne che ci sono state negli ultimi giorni nei confronti dei 25 imputati per i fatti di Genova, ma questo lo vedremo con calma dopo. Per il momento ci sentiamo una canzone per entrare nello spirito giusto di questa puntata.
Con tutte le tue bandiere, con i tuoi...
Eccoci di nuovo in diretta, questi erano i Modena City Ramblers, la legge è giusta. Ritorniamo quindi sull'argomento di oggi, Genova 2001, ancora una volta ci troviamo a parlare di Genova. A parlare di Genova non solo per ricordare, non solo per portare una testimonianza per chi non c'era in quei giorni, o per chi c'era, o per chi, come dire, era troppo piccolo per esserci, ma soprattutto per rivendicare e per ribadire ancora una volta quello che Genova ha significato e l'importanza delle parole d'ordine, delle pratiche che milioni e milioni di persone hanno portato in piazza in quei giorni. Genova però ancora oggi, anche perché i processi vanno avanti, ma vanno avanti a senso unico, si continua a andare avanti con le condanne, con gli interrogatori per i manifestanti, mentre le forze dell'ordine e le atrocità che hanno commesso, ricordiamo l'irruzione alla Diaz, le violenze a Bolzaneto, in generale la gestione di piazza che c'è stata in quei giorni, continua a essere taciuta, continua a venire affossata. A distanza di 7 anni, quindi, di nuovo in piazza a Genova per chiedere verità e giustizia e per rilanciare quelle parole d'ordine. Dovremmo avere in diretta tra pochi minuti Mina del Legal Social Forum, che dovrebbe raccontarci un po' com'è nata questa manifestazione e appunto fare un attimo il punto su quelle che sono state le sentenze delle settimane scorse. Infatti martedì 23 ottobre si è conclusa la requisitoria ai 25 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio, e per gli imputati sono stati chiesti 225 anni complessivi di carcere, a cui si è aggiunto i 2 milioni e mezzo di euro di risarcimento richiesti dall'Avvocatura dello Stato. Dovremmo avere in collegamento Mina del Legal Social Forum, ciao.
Sì, sono qua.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, volevamo chiederti, ci fai un po' il punto sulla situazione processuale, un commento appunto su questa prima sentenza, e poi magari passiamo invece a com'è nata l'organizzazione di questa manifestazione.
Sì, io prima di tutto mi scuso perché sono in autostrada e quindi probabilmente sentirete un discreto rumore, però...
No, ma ti sentiamo benissimo, non preoccuparti.
E dunque, la seconda cosa che vi dico invece è una puntualizzazione, scusami, nel senso che la sentenza, grazie a Dio, non c'è ancora stata, e per quanto riguarda il processo dei 25 stiamo parlando di richieste dei PM, il che è sperabilmente diverso
allora
da una sentenza,
certo.
No, niente, figurati, facendo le corna dovrebbe essere differente da una sentenza,
certo.
Nel senso che speriamo che la sentenza... sia di altro, come dire, di altra marca. Il punto sui processi è questo, che i processi, faccio un breve riassunto, i processi riguardanti i fatti del G8 avrebbero dovuto essere come minimo 4, i grandi filoni invece sono 3. Il filone che non c'è sostanzialmente, perché è stato archiviato ancora prima di iniziare, è quello che riguarda i fatti di Piazza Alimonda e l'omicidio di Carlo Giuliani, che è un processo che è archiviato, quello a carico di Mario Placanica, e quindi è un processo che appunto purtroppo non è neanche mai iniziato. E quindi non ci ha permesso di avere come minimo delle nuove informazioni su quello che è successo in Piazza Alimonda. Gli altri due filoni, e quindi gli altri 3 processi, sono il primo per quanto riguarda appunto i fatti di strada, un processo a carico dei 25 manifestanti per i quali sono stati richiesti dalla pubblica accusa 225 anni di carcere, e i processi invece alle forze dell'ordine e ad alcuni, insomma, elementi di contorno, infermieri e quant'altro, per quanto riguarda i fatti della Diaz e i fatti di Bolzaneto. La prima cosa sicuramente da segnalare è che questi due processi sono in due fasi completamente differenti. Per quanto riguarda Diaz e Bolzaneto siamo ancora all'escussione dei testimoni, per quanto riguarda invece i 25 siamo ormai alle fasi finali, è appunto terminata la requisitoria dell'accusa, manca la requisitoria della difesa e poi si andrà a sentenza. Perché succede questo? Succede questo perché sostanzialmente la Procura di Genova ha impartito una velocità diversa a questi processi, in un modo molto semplice e abbastanza significativo. Il processo, i PM che seguono il processo dei 25, Canepa e Canciani, sono stati esentati sostanzialmente da qualsiasi altro procedimento, quindi non si ritrovano a perdere tempo tra virgolette, dietro a processi e processetti riguardanti tutto quello che può succedere a Genova, eccetera, ma sono esclusivamente concentrati sul processo dei 25, senza considerare che hanno anche ovviamente l'appoggio incondizionato di tutte le forze dell'ordine, dalla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, alla Polizia, ai Vigili Urbani addirittura, che chiaramente hanno tutto l'interesse a far sì che questo processo vada nella direzione voluta dalla pubblica accusa. Mentre i processi alle forze dell'ordine per quanto riguarda la Diaz e Bolzaneto non solo si ritrovano in mano dei PM che non sono invece affatto esentati da tutti gli altri normali quotidiani procedimenti che ogni PM deve sostenere, ma oltretutto è evidente che essendo contro degli organi di polizia si ritrovano anche in una condizione per cui non c'è una grande collaborazione, anzi direi per niente, da parte delle forze dell'ordine, anzi in particolare PM Zucca si è ritrovato per una vicenda legata a due omicidi avvenuti a mano della stessa persona in Liguria, a sostenere un attacco frontale da parte degli organi di polizia, da parte della questura, eccetera, che gli imputava una serie di responsabilità, eccetera, che non vado adesso a sottolineare, che però sicuramente fanno pensare in qualche modo che lo si sia colpito, lo si volesse colpire da un lato per andare sicuramente a colpire dall'altro questi processi, appunto, ecco, che sono contro le forze di polizia.
Scusa, ti interrompo un attimo, sono su Jacopo. E appunto, ciao. Tempistiche che sono anche significative, poi dopo sull'esito dei vari processi.
Tempistiche che sono significative perché la questione di cui stiamo parlando è, suppongo, a cui accennavi, è l'eventuale prescrizione.
Esatto.
Ogni reato dopo un tot di tempo va in prescrizione, cioè lo Stato italiano non ha più, diciamo così, interesse a perseguirlo. Questo chiaramente dipende dalla gravità del reato. Ora, mentre il processo ai 25, nel processo ai 25 c'è un'imputazione per devastazione e saccheggio, che è un reato molto grave.
Sì, infatti, è la prima volta che si dà per scontri di piazza.
È la prima volta che si dà per scontri di piazza, e subito dopo però ne sono seguite una serie di altre.
Sì, no, lo sappiamo bene, anche qua a Bologna, la deriva, esatto, che ha preso la magistratura.
Esatto, parti però fatto sta che questo processo ha un tempo di prescrizione talmente alta che non andrà in prescrizione in sostanza, cioè che è molto probabile che si arrivi ai 3 gradi di giudizio. Mentre i processi alle forze dell'ordine, siccome non ci sono state possibilità di individuare effettivamente quasi mai le persone che gli agenti che hanno picchiato, che hanno torturato, eccetera, anche perché è chiaro che in Italia agiscono a volto coperto senza numero identificativo, per cui è un po' difficile andare a dire mi ha menato Mario Rossi, ci si ritrova non con dei reati tipo lesioni aggravate, tortura che non esiste neanche o cose di questo tipo, bensì con dei reati quasi amministrativi che sono tipo falso in redazione dato d'ufficio e cose di questo tipo.
Certo.
Quindi dei reati che in realtà andranno in prescrizione molto presto, ovvero nel corso del 2008, il che significa che ci va grassa se si arriva a un primo grado di giudizio, ma sicuramente nessuno di questi imputati finirà mai per avere effettivamente una condanna definitiva,
ecco,
per quello che è successo alla Diaz e a Bolzaneto.
In relazione a questo è proprio interessante vedere invece come i pubblici ministeri del processo a carico dei 25 hanno cercato sempre di fare dei parallelismi che in verità non sussistono, no? Come dire, l'intenzione, noi stiamo facendo, stiamo portando alla luce la verità di quanto è successo sia da una parte sia dall'altra, mentre se si va a vedere realmente i capi di imputazione e come evolvono anche da un punto di vista tecnico e processi, come ci dicevi tu adesso, questi parallelismi sono pure ipocrisia.
I pubblici ministeri mentono sapendo di mentire nel momento in cui iniziano la propria requisitoria dandosi una patente di democratici, dicendo noi qui vogliamo devastazione e saccheggio perché ci sono state delle cose gravi, eccetera, eccetera, esattamente come di là vogliamo massacro. E diciamo che è stato un massacro. In realtà è appunto mentono sapendo di mentire per due motivi. Primo, che loro non hanno alcuna influenza sull'altro processo, quindi non serve a niente questa dichiarazione. E seconda cosa, perché in realtà di là nessuno viene processato per massacro, ma manco per lesioni gravi, cioè, quindi, e loro lo sanno perfettamente ovviamente, quindi in realtà è chiaro che ci sono in ballo, non vorrei essere retorica, ma i soliti due pesi, due misure che tornano sempre buoni, certo. Diciamo così.
Volevo chiederti anche un'altra cosa, un altro aspetto molto inquietante rispetto alle richieste fatte dai PM sui 25 imputati è la cosiddetta compartecipazione psichica.
Sì, questo comunque deriva da un uso del codice penale che funziona così in sostanza, nella questione del concorso in un reato,
esatto.
Cioè tu rubi una cosa per dire e quindi tu sei accusato di furto, se io sono con te e non faccio niente per impedirtelo sono accusato di concorso.
È lo stesso meccanismo che è stato utilizzato per i fatti di Milano dell'11 marzo.
Esatto, è chiaro che in una situazione di scontri di piazza e di manifestazione
chiaro un precedente
che diventa una roba abbastanza insomma pesante da usare, facile da usare e che è un po' come sparare sull'ambulanza, perché è evidente che in un corteo di 10.000 persone in cui 5 fanno una cosa e le altre no, in teoria potrebbero essere accusate tutte perché nessuna ha cercato di fermare i 5 di turno. È chiaro che diventa un precedente molto pericoloso, anzi appunto il precedente molto pericoloso come tu dicevi c'è già
perché è quello di Milano.
Esatto, altri 25, un numero che porta evidentemente sfiga, dell'11 marzo di Milano sono stati tutti condannati esattamente con questo meccanismo alla bella cifra di 4 anni di carcere cada cranio, che poi grazie a Dio essendoci stato l'indulto è scesa. E
sì, e che direi che comunque di carcere se no sono già fatti abbastanza.
Abbastanza, sì no, ma assolutamente, anche un giorno è sufficiente,
esatto,
questo è chiaro.
Troppo.
Però sono comunque,
certo.
Sarebbe stata ben più tragica,
certo.
La questione, insomma.
E salutandoti, niente, volevamo semplicemente dire che appunto è interessante anche notare come quei 2,5 milioni di euro che sono stati richiesti dall'Avvocatura dello Stato siano a causa di un terribile danno d'immagine appunto allo Stato, proprio in occasione del fatto in cui, ricordandoci, va bene, Amnesty International aveva ricordato gli eventi di Genova come la più grande violazione di diritti umani in un paese occidentale dal dopoguerra, quindi che il danno all'immagine dello Stato deriva dai manifestanti è abbastanza significativa dalla percezione che hanno chi ha gestito la piazza e l'attuale classe politica anche di come siano appunto attualmente le cose in Italia.
Sì, ma questo è sicuramente da sottolineare, guarda, nel senso che appunto esattamente come hai detto tu e io non ho niente da aggiungere. Quello che invece aggiungo, ma che è proprio legato a questo e anche legato a quello che ci siamo detti finora e anche rispetto al fatto che in questo momento stiamo in qualche modo parlando probabilmente più alle persone che non stanno andando a Genova per qualche motivo,
certo.
Piuttosto che a quelle che ci stanno andando, è che per quanto possa essere importante fare cortei eccetera, sicuramente la cosa più importante che tutti possiamo fare quotidianamente è un'opera capillare di informazione e controinformazione e di tenere viva l'attenzione su questo argomento, perché Genova è stata rimossa per un sacco di tempo da un sacco di gente, anche da chi c'era, per vari motivi psicologici, politici eccetera eccetera, e questo invece non deve più avvenire perché è stato uno dei momenti credo più neri della storia recente di questo paese e non solo di questo paese, perché è stata contornata dal quasi morto a Göteborg 2 mesi prima in scontri di piazza
da Napoli che è stato un precedente pesantissimo,
no? Esatto.
È stato
quindi,
una prova generale di quello che poi,
esatto,
sarebbe successo a Genova.
Quindi io credo che proprio le persone che in questo momento stanno ascoltando la radio e per qualche motivo non possono venire a Genova possono comunque fare la cosa più importante, che è quella appunto di tenere viva la propria attenzione e anche quella degli altri sull'argomento e su tutti gli argomenti correlati, perché è chiaro che nel momento in cui il potere, diciamo così, che non è in questo caso né particolarmente di destra né particolarmente di sinistra, visto che
diciamo che è semplicemente democratico,
ma c'era anche il governo di sinistra teorica, che era quello che aveva preparato in qualche modo l'ordine pubblico a Genova
e che ha gestito Napoli
in questo caso,
per cui anche
che ha gestito
qua.
Napoli. Sicuramente il potere in qualche modo sta cercando di riscrivere una storia e quindi è a carico di tutti noi non permettere che questo venga fatto, ecco, volendo trovare un termine impersonale per definire la questione.
Ti ringrazio. Un'ultima cosa in conclusione, la manifestazione di oggi, Come è nata l'organizzazione di questa manifestazione?
La manifestazione nasce da un appello di supporto legale che è una rete di attivisti che ha seguito da sempre i processi, che subito dopo la fine della requisitoria, appunto dell'udienza in cui è finita la requisitoria di PM, c'è stata la richiesta di, anzi in realtà già qualche giorno prima, durante la requisitoria che ha avuto una serie di puntate, ha chiesto per tutti una mobilitazione. La risposta è stata appunto l'indizione di questo corteo, a cui anche il supporto legale ha immediatamente aderito, e quindi si è messo tra i promotori, tra gli organizzatori, e speriamo che sia molto grande per svariati motivi. Il primo è quello sicuramente della solidarietà con 25 capi espiatori, perché questo sono i 25, certo. E poi c'è anche invece una motivazione molto più egoistica, che si divide in due filoni. Il primo è che nei cassetti della procura ci sono almeno un centinaio probabilmente di procedimenti già belli pronti, che a seconda di come va questo processo verranno tirati fuori per fare un bel maxi processo, probabilmente, molto probabilmente. La seconda è di carattere appunto più storico, se vogliamo, e più etico, che è quello appunto di non permettere che qualcun altro riceva una storia che è fin troppo chiara.
Grazie Mina, ti ringrazio. Allora buona
grazie
manifestazione
a
e a risentirci. Ciao.
Ciao, buona giornata, ciao.
Abbiamo sentito appunto questa interessante intervista con Mina del Legal Forum. Adesso ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo in diretta con altri collegamenti.
Respiro al largo verso l'orizzonte, Genova repubblicana di cuore, vento di sale, d'anima forte, Genova che si perde in centro, nei labirinti cinetti carugi, parole antiche nuove, sparate a colpi come d'archi bugi. Genova, quella giornata di luglio, d'un caldo torrido d'Africa nera, sfera di sola piombo, rombo di gente, desatmosfera, nero blu uniforme, precisi gli ordini, sudore e rabbia, facce scudi da offriti, odio di dentro come una scabbia. Ma poco più lontano, un pensionato ed un vecchio cane guardavano un aeroplano che lento andava macchiando il mare. Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini. Follia. tutta una vita da immaginare. Genova non ha scordato perché è difficile dimenticare. C'è traffico, mare, accento, danzante, vicoli da camminare. La lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda. Ritorna come sempre.
Eccoci di nuovo in studio da Vagamondo, puntata sulla manifestazione di Genova che ci sarà oggi pomeriggio alle 3. E dunque ritorniamo, ricordiamo, prendete una birra, perché quando ascolto la radio so sempre che quando dicono un numero uno non fa mai in tempo a segnarsi, quindi vi do questi 10 secondi per prepararvi e quindi vi dirò il numero. Se volete mandare sms di commento a questa puntata e quello che sta succedendo, magari siete appunto non siete riusciti a partire per Genova e volete commentare quello che sta per succedere, il numero appunto è 333-1809-494. E quindi adesso alcune informazioni sui treni che stanno salendo verso il capoluogo.
Sì, due treni speciali siamo riusciti ad ottenere dopo estenuanti trattative con Trenitalia, perché ormai il diritto alla mobilità per tutti quelli che vogliono raggiungere la manifestazione è un diritto che viene sempre più spesso messo in discussione. Quindi due treni speciali, uno da Venezia e uno dal sud, che saliranno per Genova per la manifestazione, che appunto è composta da un primo spezzone di cui fanno parte i giovani dei centri sociali e la testa guidata da Don Andrea Gallo con i giovani della comunità di San Benedetto, che terranno lo striscione La storia siamo noi, il sindacalismo di base, le realtà ambientaliste, pacifiste e solidali, alcune esponenti dei sindacati confederali e soprattutto il sindacalismo di base. Ma abbiamo in collegamento i compagni di Bologna che stanno salendo col treno verso Genova, per cui cerchiamo di capire com'è il clima. Ciao.
Ciao, mi sentite?
Ciao Maurizio, ti sentiamo. Ciao. Benissimo. Allora, com'è andata stamattina il concentramento in stazione e poi il treno?
Stamattina benissimo, in realtà siamo partiti da poco, siamo in questo momento fermi ancora a Modena, quindi ancora un po' lunga. Detto questo, però in stazione a Bologna c'erano almeno 500 persone che hanno preso il treno, un treno che arrivava da Venezia, dal nord-est, già praticamente mezzo pieno, quindi adesso ci dirigiamo verso Milano, dove sarà, penso, necessario aggiungere anche alcune carrozze, visto che il treno è già pieno prima a metà percorso.
Bene, mi sembra un ottimo segnale questo.
Sì, un ottimo segnale, un po' ce lo aspettavamo e i segnali degli ultimi giorni indicavano questa direzione. Oltre i, credo, 5 pullman che alla fine sono partiti stamattina da Bologna. Che
quindi una grossa partecipazione bolognese a questa manifestazione.
Ah, sicuramente, no? Buona partecipazione da Bologna che si dà un po', conferma anche le notizie che abbiamo dal resto d'Italia. Non so se l'avete già detto, però
no.
Sono state anche alcuni momenti di tensione in stazione, proprio perché c'era...
Dove, scusa?
La stazione di Pisa.
Ah.
Perché c'era anche lì un treno speciale che però non era sufficientemente grande per raccogliere tutti i manifestanti in stazione, per cui anche lì è stata un po' di tensione per costringere Trenitalia ad aggiungere delle carrozze.
E alla fine sono riusciti a ottenere...
Esatto, sì, sono ripartiti, anche lì, insomma, quindi oltre le migliori previsioni, sicuramente a Milano ci saranno altre centinaia di persone in stazione, quindi insomma i segnali sono assolutamente positivi, sicuramente oggi a Genova sarà una grande giornata e sicuramente una grossa manifestazione.
Bene Maurizio, ti ringrazio, casomai ci sentiamo più tardi quando sarete più o meno in arrivo.
Va
e
bene.
Se hai novità ci fai sapere.
Ok.
Grazie, ciao. Abbiamo sentito la diretta, il collegamento con i compagni in treno che stanno salendo da Bologna. Adesso direi che possiamo sentire un po' di musica, poi mandiamo la pubblicità e poi torniamo di nuovo in studio con un po' di audio.
incatenato. Genova chiama a dare la mano, chi nella vita viene alienato, chiama la rabbia e l'umiliazione di una giustizia mai realizzata, chiama il fantasma degli operai, morte al lavoro a Porto Marghera, morte al lavoro a Porto Marghera. Genova chiama l'effetto serra, e la natura è la sua agonia. Genova chiama il soffocamento per il collasso da economia, chiama la terra ormai devastata, chiama anche l'acqua mercificata, chiama il dolore per il futuro, l'annullamento delle culture. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama, Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama.
Eccoci di nuovo in studio da VAX 61, questa è Vagamondo, puntata sulla manifestazione di Genova, con i compagni che stanno salendo coi treni verso la capitale, oltre ai compagni che già si trovano là, il capoluogo della Liguria, giustamente mi dicono, ma quale capitale? Volevamo ricordare appunto che Genova il 2001, quello che è successo non è stato affatto solamente una questione italiana, non riguarda solamente il nostro piccolo paese, ma ha coinvolto tutta Europa, tutto il mondo, infiniti erano i manifestanti provenienti da tutte le città, e a dimostrazione di questo proprio oggi si terranno in varie città europee, soprattutto in quelle in cui la lotta appunto contro il neoliberismo ha avuto le sue tappe principali, altre manifestazioni. Per esempio a Parigi, all'Una, si terrà di fronte all'ambasciata italiana una manifestazione di solidarietà alla manifestazione di oggi di Genova, altra manifestazione a Copenaghen alle 4 invece di pomeriggio, e a Rostock contro ogni tipo di repressione, a Genova e ovunque nel mondo. A Madrid invece la manifestazione che era stata pensata appunto a solidarietà di Genova è convogliata in una manifestazione ancora più grande dopo l'uccisione nei giorni scorsi di un antifascista militante, Carlos, ad opera appunto di un gruppo di fascisti, e si scenderà in strada con la frase "Por Carlos, por Carlo, por todas las víctimas del fascismo e del capitalismo". E ritorniamo quindi in studio cercando di vedere Sì, passo la parola a Giulia, vediamo un pochino quali sono stati appunto i comunicati per la manifestazione.
Sì, appunto, come dicevamo prima, numerose realtà e associazioni che hanno aderito alla manifestazione. Leggiamo un paio di stralci di comunicati, passaggi che più ci sembrano interessanti. Il primo è del blocco antagonista, firmato dal network antagonista torinese, dal centro sociale Scatasuna di Torino, dal collettivo universitario autonomo, dal laboratorio del precariato sociale Crash di Bologna, da MAO, da tutta un'altra serie di sigle del blocco antagonista. Leggiamo dal comunicato: in queste settimane volge al termine il primo grado del processo che vede imputati 25 compagni che hanno partecipato alle manifestazioni contro il G8 di Genova. Attraverso le richieste di condanna a 225 anni complessivi di carcere, lo Stato italiano intende formulare un giudizio storico e politico su quelle giornate, facendo pagare ad alcuni di noi, scelti nel mucco come capri espiatori, il prezzo della paura che quelle giornate hanno saputo provocare ai potenti della terra. Ma nella fase politica presente, le istituzioni repressive intendono anche lanciare un segnale preciso ai potenziali soggetti sociali conflittuali, presenti e futuri, e ai movimenti che sul terreno dell'opposizione alle grandi opere, della lotta alla precarietà e della difesa e conquista di spazi sociali hanno praticato terreni di contrapposizione e rottura negli ultimi anni. Manifestare a Genova vuol dire promettere a nostra volta, rilanciare la mobilitazione e la critica, ricordare a chi ha dato la caccia che non si uccidono i fantasmi della crisi delle forme istituzionali della rappresentanza e del prodursi di sempre nuovi percorsi di opposizione sociale. Non ci ha fermato la vostra violenza, non ci fermano i vostri processi. Non ci avete fatto abbastanza male per impedirci ovunque di pensare, di decidere, di tornare. Altro appello invece è quello firmato da COBAS, RDB, Sinistra Critica, Rete dei Comunisti, Global Network, Action, nel quale leggiamo: non gli è bastato assassinare Carlo Giuliani, hanno dovuto archiviare il processo ai suoi assassini. Non sono bastate la mattanza della Diaz, l'orrore delle torture di Bolzaneto, la macelleria cilena delle strade di Genova. Devono far cadere in prescrizione i reati commessi dalle cosiddette forze dell'ordine e garantire, con centrodestra e centrosinistra in sintonia, la continuità del comando della polizia e la promozione di Di Gennaro. Questi appunto i comunicati. Adesso abbiamo pensato di farvi riascoltare alcuni audio di quelle giornate e in particolare iniziamo con l'audio della manifestazione del 21 e gli scontri e l'assalto che la polizia ha fatto in modo del tutto giustificato ad un corteo autorizzato e pacifico. Quindi ci ascoltiamo questo audio direttamente dalla diretta di quei giorni di un inviato della radio.
La polizia sta praticamente arrivando a plotoni da Piazza 9 verso la manifestazione, una cosa impressionante perché stanno praticamente battendo il passo a plotoni, a gruppi, c'è chi batte sullo scudo per dare il ritmo, tutti questi cazzi blu si stanno tutti quanti muovendo a plotoni, ecco, ci dicono qui che questa è la cesare di Roma, con le maschere antigas, i caschi sono più sciolti degli altri, nel senso che non vanno avanti con il passo da esercito praticamente, e quindi tutti i plotoni, i resti della polizia, non credo per arrivare a caricare il corteo, ma per arrivare a provocare fondamentalmente, si sta dirigendo verso la manifestazione da Piazza Novi.
Arrivata questa pioggia di lacrimogeni, quindi a testata multipla, che ne sparano uno e se ne diffondono 8, omicidiale. Allora c'è stato un certo sbandamento di questa persone che sono andate indietro e poi li ho visti muoversi, però nel fumo non era molto sicuro. Vedo un blindato davanti con una torretta, in mezzo al fumo, stanno avanzando con i blindati davanti, stanno avanzando sulla sono a 100 metri da me, stanno avanzando con i blindati, li vedo anche se in mezzo al fumo. Attenti, guardatevi alle spalle, stanno continuando a tirare sti cazzo di lacrimogeni maledetti, li devo allontanare perché se no non vedo più niente. Allora sono avanzati con i tank come durante la guerra, davanti i tank e dietro gli uomini, hanno rotto tutto, anche se il corteo, questo grosso spessore di corteo, non sta facendo proprio niente di male. Stavano ovviamente cercando di capire se potevano incamminarsi, ricondurre attraverso del corteo. Non è stato possibile perché hanno occupato militarmente l'incrocio, quindi fatalmente li hanno bloccati, e poi è cominciata questa avanzata con i tank. Io ne ho contati più di 40. Davanti c'erano appunto questi tre, che specie di carri armati fatti, completamente chiusi, e appunto come in guerra, e dal mare con queste motovedette militari che stanno stringendo in una morsa tutta la gente che si è messa sotto i tendoni.
Quello che temevamo sta accadendo. Oltre 500 poliziotti da Ponente e Levante, stanno arrivando anche un gruppo di poliziotti dalla parte alta che avanzano sparando lacrimogeni, e stanno sparando lacrimogeni dentro via Kennedy, dentro il Converger Center. Di fatto stanno attaccando, ora si sta chiuso il cancello e si stanno formando delle barricate. Noi siamo chiusi dentro, qui all'interno di via Kennedy, ma questi continuano ad avanzare e sparare lacrimogeni dentro. Ora stiamo correndo tutti verso il mare perché non si fermano, non si stanno fermando, stanno sparando i lacrimogeni dentro. Adesso si stanno veramente attaccando, e ci stanno attaccando per fare del male.
Questo era l'audio delle cariche in piazzale Kennedy quel 21 luglio 2001, da cui emerge in modo abbastanza chiaro la violenza che la polizia e in generale lo Stato ha scatenato in quei giorni. Ma vogliamo farvi sentire anche un altro audio altrettanto interessante, che si riferisce alle intercettazioni dei canali radio della polizia sempre di quei giorni, che danno appunto il senso della carica, di odio che era stata scatenata nei confronti dei manifestanti.
Grazie, yeah. Andrea. Operativo. Pronto? Dimmi. Che tipo ha? Nel morto sul colo?
Chi?
All'ospedale.
Ma figurati.
Sei un collega della prevenzione che ha chiamato un altro collega che è qua della prevenzione,
sì.
E gli fa che stava piantando uno dei fermati, che è uno di quelli raccolti per primi da quelle parti della scuola, e praticamente c'è una pozza di sangue. Quando ero tornato in ospedale, lo sta piantonando, dice che è andato, e il collega che era che all'ospedale ci voglio venire via, questo è morto.
Noi non sappiamo niente, ma lei come è sicuro?
No, non trovo come sicuro, sono i colleghi RPC calati qua che si sono sentiti al telefono con l'altro. Ma è questo?
Ma dove sono qua a terra?
Dimmi.
Dove sarebbe questo su qua?
Era al San Martino, mi sembra.
San Martino. Non siamo informati, mia,
dai. È ufficioso, eh?
Sì.
È attivo?
La marescialla...
Sì. Ma lei è il maresciallo, l'altro, quell'altro là, Nicola.
Nicola? Sì.
Dai. Dove sei?
Io sono ancora 22, mi dica pure, signora.
Siamo ancora 22?
Certo.
Ah, ma non fai queste cose, mi spaventi.
Allora, io sono in macchina, mi sono trovato in albergo, dietro di me c'è un certo ispettore.
Sì.
Che è il fratello di una collega che conosciamo benissimo.
Conosci benissimo, esatto.
Io non lo sapevo, te l'ho fatto il giorno, l'ho scoperto.
Bravo. Il cambiamento che ha fatto la... No, hai riconosciuto?
Non
hai visto? Complimenti.
Sì. Amore mio.
Oh, mamma. Alfredo, smettila che ci sopra.
Stai montando adesso?
Guarda, veramente ho montato alle 4 che stavo con l'Ubotel. E la maschera antigas a fronte caricare che tirava le pietre alla caserma. E poi non c'è niente. Però c'era il buon reparto mobile di Napoli, che era delle montagne enorme.
Lo so.
Ero dietro di loro, non mi vedevano neanche.
Infatti.
E c'è
tutto bene. fino alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, tra le frecce del cazzo. Comunque.
Speriamo che muoiano tutti, energia.
Energia simpatica.
Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, degli altri. Un tiro per noi,
Bene, 2,5 milioni di euro ha chiesto l'avvocatura dello Stato per danni all'immagine appunto dello Stato. Dopo aver sentito questi contributi audio ci verrebbe proprio da chiedere qual è l'immagine che viene offerta al mondo, se quella della piazza o quella dentro le stanze dei commissariati e dei palazzi
in cui, come abbiamo sentito da questo audio, si definiscono i manifestanti zecche e si arriva a dire 1-0 per noi in riferimento alla morte di Carlo. Direi che queste intercettazioni hanno veramente, sono agghiaccianti.
Bene, noi continuiamo adesso, mettiamo su un po' di musica.
Ci rilassiamo un attimo.
Sì, cerchiamo un attimo di staccare, perché ogni volta che la testa torna a quelle giornate è un pochino dura ricordare i lacrimogeni sparati dagli elicotteri a 10 metri d'altezza, stretti dal mare e con le barche appunto delle forze dell'ordine che sparano anche dal mare per togliere ogni possibilità di fuga, nemmeno alle crociate si pensava a cose del genere. Vi mandiamo un pochino di musica e poi dopo ritorniamo in studio.
Del fratello che era insieme a noi nel mucchio dello Stato. Quando ha avuto l'occasione non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. Ti marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito mega alzato dentro questo cielo. Siamo in ballo adesso, e lo spegne il sole se li spari addosso. Lo spegne il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rosa indipendente, fatto imminente, l'onda marassale alta, potente. Il 20 luglio insegnate un segnale, il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Studiato strade tutta la cartina, ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine marcia dalla Francia, davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare, ministri infilano mimetiche per comandare ed arrivano. Ed arrivare, non c'ha negli occhi le bombe da intervento speciale, e poi arriva i carabinieri, i mercenari, oggi sono pronti a fare straordinari, noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda, ci passiamo acqua intanto cresce la faccenda, è un tempo questo pieno di violenza, e su strade senza tempo noi facciamo resistenza. Siamo in ballo adesso, e non spegni il sole se li spari addosso, non spegni il sole se li spari addosso, siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, roda malassale, alta, potente. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in bassa montagna. Parlare ora di no, non violenza, a questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano con gas combinato col cianuro, poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola e ti afferra lo stomaco. Ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi, e noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi. Comunità reformiamo, diamo ossigeno all'aria, barricate le assiamo, e respiriamo nell'aria cinghiaia, mentre mezzi militari danno a palla sui viali, addosso alle persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo, indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato lì rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti, fino al sarsi. Con un estintore in primo piano l'ha insegnato a vedere cos'è un essere umano. Noi siamo in ballo adesso, e
lo spegne il sole se gli spari addosso. Lo spegne il sole se gli spari addosso. Siamo in ballo adesso. Lotta indipendente, impatto imminente, non domani stare alta potente. Siamo in ballo adesso. E lo spegni il sole se gli spari addosso. Lo spegni il sole se gli spari addosso. Siamo in ballo adesso. Lotta indipendente, impatto imminente, non domani stare alta potente.
Eccoci di nuovo qua, Vagamondo, Radio Fujiko dagli studi del VAG 61 in via Paolo Fabbri. Bene, ritorniamo quindi sempre a ricordare con ostinazione quei giorni di Genova. Abbiamo già sentito i contributi che si riferivano a quanto avveniva in piazza, sia appunto le dirette della radio dai manifestanti, sia le intercettazioni telefoniche della polizia che comunicavano per la gestione è una parola un po' osata, diciamo, in questi termini, della piazza. Però oltre quello che è stato la piazza quei giorni, quello che è stato definito il buco nero da un punto di vista giuridico e politico di quanto è successo a Genova, ha visto una vera e propria repressione pianificata che è arrivata all'occupazione, come all'ingresso nella Diaz, ai pestaggi che ci sono stati sia all'interno della scuola Diaz, quindi all'ingresso nel Media Center, quindi un attacco anche all'informazione che c'era in quei giorni su quanto avveniva in piazza, sequestrati ovviamente, ricordiamo ancora, molti dei contributi di quelle giornate sono da ascoltare, da vedere, perché ancora stanno sotto sequestro da parte della polizia, ed insieme appunto alla morte di Carlo Giuliani, a quanto avvenuto in piazza, a quanto avvenuto alla caserma di Bolzaneto, abbiamo ancora da scoprire cosa successe dentro alle scuole Diaz. Proprio per questo sentiremo un contributo audio.
Un contributo audio che è la diretta dell'irruzione della celere alla scuola Diaz, al Media Center di Radio Gap, la diretta fatta appunto da Radio Gap dell'irruzione.
Amici ascoltatori, un momento molto tragico, i telefoni sono isolati, okay, speriamo, sì, che le comunicazioni comunque continuino a funzionare.
Ecco, chiamiamo l'ANSA, è dentro al cortile la polizia.
Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore. Io non me ne vado dal mix finché non mi ci trascinano via.
È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta, Radio Gap sta per essere sgomberata. Manteniamo la calma.
Tutti e mani alzate.
Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
nulla. I telefoni sono isolati.
Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
Ci hanno tagliato le linee, sì.
Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap, siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non
no,
so se...
non siamo isolati con i telefoni, i telefoni...
Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare con l'esterno.
Ragazzi, diffondete la notizia.
A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e
sono
questa
fascista
fascista che è entrata
poliziotti
nella
radio.
Sede di una radio. Manganello,
Manganello
in mano,
e casa.
Ecco, non stiamo facendo nulla, stiamo solo facendo informazione su quello che è successo dopo, su quello che è successo dopo la fine di quella diretta, nelle ore successive, dentro la Diaz. Si fa fatica ancora a far venire fuori la verità, o meglio, la verità è venuta fuori perché le dichiarazioni di chi era lì dentro, che ha raccontato i pestaggi gratuiti, insensati e ingiustificati che ci sono state nelle ore successive, sono sotto gli occhi di tutti. Lo Stato continua a voler far finta di niente, a non voler riconoscere, nonostante alcuni degli stessi poliziotti che erano lì quel giorno, sono, dopo 6 anni, hanno avuto il coraggio di ammettere le violenze che ci sono state quella notte alla Diaz. Abbiamo l'audio di Fournier, che pochi mesi fa ha parlato in sede processuale e ha definito la notte della Diaz una macelleria messicana. Sentiamo il contributo di Fournier.
Intorno alle 20, tra le 21.30 e le 21.45 il comandante Canterini venne chiamato dal dottor Dognini. Il comandante Canterini poi venne da me e disse: c'è la necessità di raggruppare immediatamente gli uomini perché è stato individuato, segnalato un manufatto, una struttura presso la quale sembra abbiano trovato ricovero buona parte degli anarco-insurrezionalisti. Il comandante della forza è le dirette dipendenze del funzionario di pubblica
ma
sicurezza.
Ma benissimo, chi era il funzionario di pubblica sicurezza mentre entravate nella scuola?
Questo fa una domanda che mi immagino sia retorica, perché io dopo quanti anni sono, 6 anni ancora non lo so. Al primo piano, quando sono arrivato, ho trovato in atto delle colluttazioni. Ho trovato in atto delle colluttazioni che non erano tali.
Cioè?
E cioè che purtroppo ho trovato, era una situazione di buio, una situazione di semioscurità, questa è una cosa che viene riferita da tutti, e ho tentato di capire che cosa stesse succedendo. Mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè, se erano colluttazioni, erano unilaterali.
Può spiegare?
Posso spiegarlo, che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, 2 in borghese e 1 o 2 forse con la divisa del reparto mobile e con la cintura bianca, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto, cioè una volta praticamente inertizzati stavano infierendo sui feriti. Con questi...
Perché non l'ha detto prima questo?
Perché il senso d'appartenenza, che può essere anche confuso con omertà, in un momento così difficile, di strepitus fori per tutto quello che si stava levando, non me la sono sentita. Non me la sono sentita. Io sono cresciuto, vivo in una famiglia di poliziotti, non ho avuto il coraggio di dover rilevare in una sede così significativa come quella di un procedimento penale un comportamento così grave. Quindi in effetti all'inizio, quando ci sono queste colluttazioni, ci vado anch'io e inizio a urlare, anch'io fermi, però dopo un po', come ho detto prima, queste colluttazioni erano a senso unico, cioè le facevano solamente questi 4-5 energumeni nei confronti di queste persone che ormai erano ridotte in condizioni di non poter reagire. E io a quel punto ho dovuto urlare basta, basta, perché non ha, il laringofono, di fatto con quelli che non erano del mio personale, che non avevano il laringofono, ho dovuto, anzi con qualcuno, mi sono anche spintonato, perché non aveva neanche visto che era un funzionario. A quel punto e poi ti racconto sulle condizioni di chi ho trovato lì dentro e di tutto quello che ho fatto è totalmente sovrapponibile a quanto affermato. Cioè io dopo mi sono rimasto terrorizzato, basito, quando ho trovato la ragazza con la testa aperta. Ero piuttosto spaventato, se la devo dire tutta, cioè, oltre che al dispiacere per la persona, si stava creando uno scenario veramente inquietante.
Cioè?
Si immagini se fosse morta.
Lei quindi che cosa ha fatto dopo?
Io ho aspettato che arrivasse il personale medico, è arrivato un infermiere. Non l'ho potuto aiutare più di tanto perché la ragazza era veramente piena di sangue e sinceramente io non avevo nulla, non avevo guanti.
E a pagina 40, beh certo, sempre lei che parla, voglio dire, non si può escludere perché io ci ho messo 30 secondi, certo che debbono essere stati molto bravi, voglio dire, tra il tempo di accesso che ho avuto io al primo piano e quella scena di macelleria messicana, qui c'è il famoso termine che lei usa, di macelleria messicana, voglio dire...
Mi pare che è stato pure utilizzato bene per non dare accusa.
Che chi è stato si astenga da fare questi commenti.
No,
si astenga, perché lei è qui per rispondere se vuole rispondere, altrimenti può avvalersi, non deve fare commenti.
Bene, il senso di appartenenza al corpo della polizia che potrebbe essere confuso con omertà, si potrebbe anche pensare che l'omertà sia una delle chiavi fondamentali del senso di appartenenza al corpo. È interessante anche notare come più volte è stato definito appunto un massacro cileno, una macelleria messicana. Era interessante a questo proposito, quando vennero fuori queste frasi, una dichiarazione del Legal Forum di Genova, in cui dicevano: si ricorre all'esotismo, ma siamo di fronte ad una perquisizione all'italiana che ha macchiato la credibilità della polizia e dello Stato. Ricordiamoci sempre che non bisogna guardare tanto in là per vedere dello schifo. Forse anche nella stessa Italia più volte è stata violata sistematicamente con una logica assolutamente nostrana i diritti umani, e Genova ne è stato un grande esempio. Adesso proseguiamo.
Sì, proseguiamo e ricordiamo che dopo le dichiarazioni di Fournier in realtà sostanzialmente niente è cambiato, nonostante siano state dichiarazioni in sede processuale, e ricordiamo ancora che c'è stata sostanzialmente una continuità rispetto al governo Berlusconi da parte dell'attuale maggioranza sulle posizioni prese nei confronti di quelle giornate. Infatti da questo punto di vista è emblematica la scelta di promuovere quasi tutti i funzionari ai vari gradi che hanno partecipato e hanno dato ordini in quelle giornate. A questo proposito abbiamo un'interessante riflessione dell'assessore di Bologna Libero Mancuso, ex magistrato, che appunto ha rilasciato questo intervento in occasione di un'iniziativa su Genova e sui fatti di Genova fatta qualche mese fa in vicolo Bolognetti. Ascoltiamo.
Io credo che realmente il problema della sicurezza, della tutela dei diritti dei cittadini appartenga a tutte le forze politiche, almeno come preoccupazione. Quello che deve distinguere la destra dalla sinistra sono i metodi con i quali si vuole assicurare tutela dei diritti, sicurezza dei cittadini. E purtroppo una serie di avvenimenti ci impediscono di effettuare fino in fondo queste distinzioni. Vedete, Genova viene dopo Napoli. A Napoli avvengono violenze da parte della polizia durante una manifestazione contro la G8, contro la globalizzazione e così via, ed è un po' la anteprima di quello che avverrà a Genova. Ci sono degli scontri peraltro anche immotivati, vengono feriti una serie di cittadini portati o con le loro gambe o da coloro che li soccorrono negli ospedali, da cui vengono prelevati, portati in una casetta, picchiati, umiliati, ragazze, ragazzi, donne, uomini, e poi buttati via per strada. Questo avviene durante il governo di centro-sinistra e le forze di polizia non subiscono nessun tipo di repressione. E ancora oggi presso la questura di Napoli molti di quei funzionari, di quei poliziotti che hanno esercitato quelle violenze si trovano in quel posto. E alcuni di quei funzionari sono andati a Genova, che hanno partecipato alle violenze di Genova e oggi sono imputati per queste violenze di Genova. Ma queste violenze di Genova non c'era bisogno di Fournier perché venissero punite severamente e perché il governo prendesse le distanze da tutto questo. Quando il giorno dopo quelle violenze, per giustificarle, perché quelle violenze avvengono quando la polizia, dopo aver fatto questa incursione selvaggia e aver picchiato tutti queste persone assolutamente inermi, pensa, ritiene di avere cagionato la morte di una ragazza. Alcuni affermano che questa ragazza aveva perso sostanza cerebrale e allora scatta la necessità della simulazione e quindi la collocazione delle moto e addirittura l'invenzione di un accoltellamento a un poliziotto, il quale produce, esibisce persino il coltello con il quale sarebbe stato ferito. Di ferite non ne ha, e addirittura anche il colpo nel giubbotto non corrisponde perfettamente alla lama di quel colpo. E guardate che io ricordo una cosa con precisione, che il giorno dopo, due giorni dopo, fu invitato in una radio locale qui di Bologna e dissi subito una cosa, disse: vedete, ho visto un poliziotto con un coltello che mostrava anche di essere stato ferito con questo coltello e affermava che aveva preso il coltello ma che era il feritore era fuggito. È la prima volta che mi capita che un poliziotto arresti il coltello e non l'accoltellatore. Era una cosa di tale evidenza che avrebbe già dovuto portare a formulare dei grossi sospetti su tutta questa vicenda. Questa vicenda, peraltro, si era conclusa quella sera stessa con l'affermazione di un responsabile esteri del Ministero dell'Interno che aveva sostenuto in televisione che quel sangue era preso, era sangue vecchio e che dunque non era stato versato in quelle circostanze dalle persone che erano state aggredite. E allora ci fu poi nell'estate, era il 2 agosto quando la Radio Popolare mi chiese cosa pensassi di questa vicenda, io dissi che si trattava di indagare vertici istituzionali e che questo avrebbe impedito di fare la verità, come è avvenuto in tanti altri casi, in tanti altri processi, anche drammatici, come o forse più di quello, perché c'erano stati morti quando erano scattati i nostri servizi segreti per ostacolare i giudici sul percorso della verità. E vedete, la cosa grave, drammatica, è proprio questa, cioè il fatto che un governo, sia esso di destra che di centro-sinistra, non è in grado di sanzionare, di sottoporre ad accertamenti disciplinari, di prendere le distanze da fenomeni di questa gravità. Tutti questi funzionari che hanno partecipato a questa aggressione selvaggia sono stati promossi tutti. E che non agivano per conto loro, perché altrimenti avrebbero dovuto essere puniti, perché sono stati spediti lì per fare quel malfatto. E allora, quando vediamo che i governi civili sono paralizzati dal potere dei militari, delle forze di polizia, noi dobbiamo dire che realmente la nostra democrazia è in ostaggio di queste
con questa manciata di minuti che ci separano dalla fine della trasmissione, questa puntata molto intensa nella quale abbiamo voluto da una parte lanciare la manifestazione di oggi per chiedere verità e giustizia per Genova e contro la richiesta del PM ai 225 complessivi anni di carcere richiesti ai 25 imputati per i fatti di Genova, per chiedere verità e giustizia per tutti gli altri filoni dei processi che vengono quotidianamente insabbiati e soprattutto per riportare nelle strade di Genova le parole d'ordine che in quei giorni hanno appunto saputo portare milioni e milioni di persone in piazza. Vi salutiamo per oggi con questa puntata, vi ricordiamo che potete seguire oggi pomeriggio sempre da queste frequenze la diretta dal corteo su Radio Gap, corteo che partirà appunto alle 3 di oggi pomeriggio. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo e vi ricordiamo che ulteriori aggiornamenti potrete trovarli sul sito www.zic.it. E a risentirci, grazie per l'ascolto.
Ciao a tutti, grazie mille, ringraziamo anche Francesca che come al solito ci assiste alla regia
e niente, alla prossima puntata
e buona manifestazione a tutti.
Buona manifestazione.